Un breve pensiero di meditazione. Il primo fatto che balza agli occhi è questo. La legge antica, fin da principio, fin da Adamo, stabiliva che tutte le primizie vanno date a Dio. E la legge di Mosè stabiliva che tutti i primogeniti dovevano essere consacrati a Dio. Questo era passato anche nei popoli pagani. Soltanto che nei popoli pagani era insorta la strana abitudine di uccidere l'uomo per la gloria di Dio, e in molte delle religioni antiche si uccidevano i primogeniti per dar gloria a Dio. Ma Dio è il Dio della vita, non il Dio della morte. Ed ecco che Dio nella legge di Mosè dice chiaramente che ogni primogenito va consacrato a Dio e riscattato con due colombe, cioè una piccola offerta. Ciò che colpisce dunque è questo fatto. I figli sono di Dio. Noi facilmente diciamo la terra è di Dio, il mondo è di Dio, ma difficilmente diciamo i figli sono di Dio. Vale a dire, dobbiamo realizzare in loro non il nostro piano, ma il suo piano, perché sia fatta non la nostra volontà molto misera e molto utilitaristica, non secondo la nostra visione molto piccola, ma secondo il piano di Dio, che vede nel figlio sempre qualcosa di più, 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 perché l'umanità va verso il più. Ed è questo il significato dell'offerta. Il mammismo, certo paternalismo, non ha significato davanti alla legge di Dio. Noi siamo servi del Signore e chiamati a realizzare in quelli che sono le opere più stupende e meravigliose dell'uomo, come è la procreazione, i figli, la volontà del Padre. Questo è il primo motivo, già grave per conto suo. Ci mette molto tutti sotto accusa. Quanti genitori mettono al mondo i figli perché hanno bisogno, perché hanno il piacere di, perché hanno il desiderio di, non per la gloria di Dio. Seconda osservazione. Gesù viene in mezzo ai suoi, i suoi non l'hanno accolto, noi lo sappiamo, venne lo stesso perché ci amava. Dio ci ha amato per primo e quindi, anche se l'uomo lo rifiuta, Dio viene ugualmente. E venne come luce in mezzo alle tenebre, ma le tenebre non l'hanno voluto accogliere, dice San Giovanni. Non gliene importa niente, viene lo stesso. Perché? Perché ci ama, e ci ama per primo. E questa è la meraviglia di Giovanni l'Apostolo, che medita per tanti anni l'insegnamento di Gesù. Io credo in Lui perché Egli mi ha amato per primo. E io non avevo nessun motivo per essere amato. Però anche in questo mistero Mistero non significa misterioso, nascosto, oscuro, no. Significa opera di Dio. In questa opera di Dio, che per l'occhio dell'uomo è sempre un'opera superiore alle sue capacità, per l'opera di Dio bisogna avere un occhio proporzionato. Ci sono degli uomini che leggono una gamma di fatti, ma non vanno né infra, né prima, né dopo. Sono di quelli che pensano che la vita sia ridotta alla loro esperienza. Noi sappiamo che ci sono gli ultrasuoni e gli infrasuoni. Noi sappiamo che ci sono i colori ultravioletti e infrarossi. Anche il nostro corpo ha un limite, un piccolo limite. Che cosa ci vuole allora per poter penetrare il mistero di Dio? Come mai in quella mattina in cui Gesù andò al Tempio sulle braccia di Maria con due colombe in mano a Giuseppe per riscattare il bambino, come mai un vecchio stanco, un vecchio sapiente e una vecchia sterile, Anna, riconobbero il Cristo, il Messia, e non lo riconobbero né i sommi sacerdoti, né gli affaristi del Tempio, né la gente che correva per le strade? Nessuno lo riconobbe, ma quei due lo riconobbero. Dissero cose tremende. Simeone disse perfino: una spada ti trafiggerà il cuore, perché costui è messo a salvezza e a rovina di molti. Ma due lo riconobbero. Avevano un occhio particolare. Ecco la seconda attenzione che dobbiamo fare. Signore, dammi quest'occhio che penetra il mistero. Dammi quest'occhio che può vedere nel Figlio dell'uomo il Figlio di Dio, che può vedere nell'umanità di Gesù di Nazareth la divinità del Verbo, il mandato da Dio. Notate che Simeone forse non ebbe tutta questa chiarezza che abbiamo noi, non ce l'aveva, perché lui era il riassunto di tutta l'attesa del Vecchio Testamento. Per lui che cosa significava Messia? Ed è qui lo straordinario, che mentre per tutto il popolo Messia significava trionfatore, liberatore materiale, uomo che avrebbe stravinto Roma e avrebbe messo sotto il calcagno degli ebrei tutto il mondo, per Simeone Messia comincia a significare una cosa del tutto nuova, una salvezza spirituale, una liberazione dell'animo. Il mistero della storia si svolgeva intorno a questo bambino, ed è questo l'incredibile. Dio è veramente imprevedibile. Non ha mandato un generale, ha mandato un bambino. Non ha mandato un ricco, ha mandato un povero, due colombe. Non ha mandato un potente, ha mandato un esserino che non poteva nemmeno reggersi da solo. Dio imprevedibile nella sua salvezza. E noi come lo aspettiamo? Lo aspettiamo nella potenza del denaro, nella potenza della salute, nella potenza della gloria, nella potenza della società pacifica che schiavizza gli altri. Come lo aspettiamo noi il Cristo? È fondamentale. Dicevo che nella tradizione ebraica difficilmente un ebreo in quel momento poteva aspettarsi un bambino. Ma l'occhio del vecchio Simeone seppe vedere e uscì un cantico meraviglioso. Ora lascia, Signore, che il tuo servo se ne vada in pace, secondo la tua parola, perché i miei occhi hanno visto la salvezza. Ma è un bambino! Che salvezza può essere? E lo stesso Anna, la vecchia, che corre per il tempio dicendo: è venuto, ma chi è venuto? Nessuno se ne accorge. Bisognerebbe avere anche noi, come il vecchio Simeone e la vecchia Anna, la disponibilità al cambiamento. Noi intendiamo le cose in un modo e poi il Signore ci si presenta in un altro. Siamo disposti a cambiare o vogliamo che cambi Lui le sue opinioni? Cristo è novità. È tale novità anche nella storia da essere la più grande rivoluzione, l'unica rivoluzione con l'R maiuscolo. È la stessa rivoluzione che fa la luce in mezzo alle tenebre. Per questo è il simbolo della luce. La luce ti fa vedere i colori, la luce ti fa vedere la bellezza. La luce è un altro essere che non ha niente a che fare con i colori. Però senza la luce tu non vedi i colori. La luce è un altro essere, non ha niente a che fare con la bellezza, ma senza la luce tu non vedi la bellezza. La luce è tutto, veramente. È il modo nuovo di guardare al mondo e alla vita. È la luce della fede, in questo caso. Cristo è veramente la resurrezione per chi lo aspetta e dà senso alla vita, dà senso alla comunità, dà senso alla civiltà. Noi queste cose le diciamo, le ripetiamo e poi non le attuiamo mai sul serio. Però c'è anche l'altro aspetto. Simeone dice: è posto a salvezza e a rovina di molti in Israele. E parlando a Maria, che non capisce, dice: una spada trapasserà la tua anima. E Maria ascolta e non capisce. Vale a dire, sa di essere nel mistero, ma non conosce il domani del mistero. Noi ogni giorno dobbiamo convertirci, possiamo comprendere la chiamata di Dio per quel momento, avere luce per quel passo. Ma noi nel nostro orgoglio pretenderemmo di aver luce per tutta la strada e di sapere tutto il nostro domani. No, il Signore vuole da noi la fede. E proprio per questo viene la rovina di molti. Lui è venuto per salvare, Lui ci salverà tutti, nostro malgrado direi, ma attraverso strade ben diverse da quelle che prospettiamo noi, da quelle di comodo. Chi rifiuta di essere salvato dovrebbe cadere nel male, sì, cade nel male, ma Dio è più grande del nostro male. Cade nell'odio, ma Dio col suo amore è più grande del nostro odio. Cade sotto le potenze del mondo, ma Dio è più grande delle potenze del mondo. Dio solo è padrone. Ecco il significato di questo giorno. Un bambino presentato al Padre perché dice sia fatta la tua volontà, ai fratelli per dire io vi ho amato fino a questo punto, e che riconosce che tutto viene da Dio, la virtù, la verità, la vita, la pace. Da parte dell'uomo, da parte nostra, ancora una volta, si tratta di fare una scelta. Continuamente si parla di questa scelta. Convertitevi e credete al Vangelo. Ma Signor mio, basta, mi sono convertito. Non è vero, perché ogni giorno abbatto il muro dell'odio e ogni giorno lo ricostruisco. Ogni giorno abbatto il muro dell'egoismo e ogni giorno lo ricostruisco. E ogni giorno devo convertirmi di nuovo. Signore, dammi tanta luce. Fa che questa candelina non sia che un simbolo per illuminare tanta strada quanta è necessaria per far bene un passo, un altro passo, per condurmi alla meta che sei tu, morto e risorto per noi.